Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Prada, Radio Gemini e delle altre radio collegate. Oggi è martedì 29 agosto 2023 e questo è il consueto appuntamento settimanale con il sottoscritto Fabio Marcelli per la rubrica Mondo in Transizione. La scena degli ultimi giorni è stata dominata su scala internazionale da un fenomeno per certi versi nuovo, e cioè l'ascesa dei BRICS sul piano internazionale. Cosa sono i BRICS? Il BRICS è l'acronimo di una organizzazione di stati, sono le iniziali dei cinque stati che hanno dato inizio a questa attività, a queste riunioni, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, cioè alcuni stati di grande importanza sia dal punto di vista politico che economico che militare, che si propongono essenzialmente di dar vita a un nuovo governo multipolare del pianeta che superi il dominio appunto unilaterale delle potenze occidentali che fino ad oggi ne hanno determinato i destini. Quindi, se vogliamo, l'ambizione dei BRICS va ben al di là di dar vita a una forma di bipolarismo in contrapposizione alla potenza dominante che sono gli Stati Uniti con i loro vassalli occidentali, ma si propone di passare da un governo unipolare a un governo multipolare del pianeta che determini altresì il superamento di alcuni fenomeni che hanno fino ad oggi caratterizzato negativamente la storia dell'umanità, e quindi il colonialismo, le cui radici possiamo collocare quantomeno circa 500 anni fa, con la conquista del continente americano da parte appunto di una serie di potenze coloniali, Spagna, Portogallo e via via anche altre. E anche appunto il superamento di un atteggiamento, per venire appunto a fenomeni più recenti ma non meno importanti, un atteggiamento cosiddetto neoliberista in economia, e quindi lasciar fare ai poteri economici. Questo tipo di atteggiamento di neoliberismo è emerso con molta prepotenza, specialmente a partire dagli anni Ottanta, e poi ha assunto un nuovo slancio con la fine dell'Unione Sovietica, la fine appunto degli anni Ottanta, e ha prodotto in questi 23 anni, diciamo almeno, ma anche di più se vogliamo, di storia, una serie di gravissimi danni all'umanità, all'ambiente e alla vita delle persone in questo pianeta. Pensiamo appunto a come il neoliberismo ha determinato le catastrofi ambientali, ultima delle quali quella del cosiddetto cambiamento climatico, ma anche danni notevoli sul piano sociale con l'esasperazione delle disuguaglianze e il fatto che parti enormi di questa umanità versino tuttora in condizioni di povertà, se non di miseria. L'esperienza dei BRICS è importante da questo punto di vista, anche e soprattutto come superamento della povertà. Non a caso uno degli stati, non l'unico, ma uno degli stati fondatori dei BRICS è la Cina popolare, che appunto ha al suo attivo il record nel superamento della povertà, che è stata drasticamente ridotta in questo paese. Quindi i BRICS hanno delle cose da dire sul piano internazionale e sono un'esperienza di successo, come dimostrato anche dalle numerose domande di iscrizione a questa organizzazione che si vengono registrando. Sono state accolte, come sappiamo, da ultimo quelle di alcuni stati come l'Argentina, l'Arabia Saudita, l'Iran e l'Egitto e molte altre domande di adesione si prospettano, facciamo alcuni nomi importanti: Algeria, Cuba, Venezuela e altri stati ancora, la Nigeria ad esempio, per fare un nome, insieme al Sudafrica, il più importante Stato africano e tanti altri ancora. Cosa accomuna questi stati? A poco tempo fa sono stati sull'orlo della guerra guerreggiata come Arabia Saudita ed Iran. Cosa mette insieme questi stati? Questi stati sono accomunati appunto da un intento di assumere un ruolo più importante e determinante nel governo della comunità internazionale e quindi aspirano a un nuovo governo multipolare del pianeta, il che mi pare di per sé sia un'ottima cosa, appunto perché solo mediante un governo multipolare sarà possibile avviare a conclusione i gravi problemi che gravano sul futuro dell'umanità, dal tema appunto dai temi ambientali al tema delle guerre, al tema delle migrazioni. Certo, è abbastanza sconvolgente che a parte dei BRICS siano venuti anche stati come l'Arabia Saudita, che di recente ha realizzato un vero e proprio massacro di migranti che premevano le sue frontiere, un crimine che va condannato senza se e senza ma bisogna guardare al fatto che l'esistenza appunto di un governo multipolare del pianeta, che è l'obiettivo principale dei BRICS, potrà permettere di avviare a soluzione in un contesto appunto molto più diciamo così fecondo e produttivo dell'attuale i vari problemi esistenti. D'altra parte, le migrazioni devono essere considerate come la nemesi storica del colonialismo e il prodotto diretto delle varie devastazioni operate dalle potenze coloniali e neocoloniali in contesti come quello africano e in altri contesti. Basta pensare appunto alle depredazioni delle risorse naturali che sottrae a queste popolazioni la possibilità di autodeterminare il proprio sviluppo. Ci sono poi anche altri ostacoli costituiti dalle elite locali più o meno autoritarie, ma sono due livelli che bisogna tenere presente parallelamente, quello internazionale e quello interno, e un contesto internazionale di tipo multipolare è sicuramente più favorevole alla soluzione dei problemi che si pongono anche sul piano interno. Quindi diciamo così che dal punto di vista generale la situazione internazionale appare contrassegnata da questa ascesa dei BRICS. Ci sono poi una serie di elementi che vanno colti più nello specifico. A mio parere uno dei più interessanti è costituito dalla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky sul fatto che si può arrivare a una soluzione politica, quantomeno per la Crimea. Questo Quindi Zelensky abbandona l'atteggiamento retorico di rifiuto di qualsiasi negoziato che lo ha contraddistinto insieme a tutta la dirigenza ucraina in questo anno e mezzo di guerra guerreggiata con la Russia. Questa da un lato è la conseguenza del fatto che comincia a divenire evidente come la cosiddetta controffensiva ucraina non è tale, non esiste, non ha prospettive alcune di vittoria, dall'altro che questa realtà si è fatta strada innanzitutto all'interno dei circoli dominanti degli Stati Uniti e di conseguenza gli Stati Uniti hanno cominciato a fare un certo discorsetto anche a Zelensky, il quale ovviamente non può fare altro che prenderne atto, visto che dipende in tutto e per tutto dagli Stati Uniti e dalla NATO. È comunque positivo il fatto che lo stesso Zelensky cominci a parlare della necessità di una soluzione politica, anche se per il momento la limita alla Crimea, e l'altro elemento negativo è costituito dal fatto che comunque Zelensky vuole mantenere ovviamente il suo ruolo all'interno dell'Ucraina e per mantenere questo ruolo vuole mantenere un aggancio diretto fra Ucraina e NATO. Ha fatto un'altra dichiarazione in questi giorni Zelensky dicendo appunto che bisogna sancire per legge il legame fra Ucraina e NATO, si riferisce evidentemente alla legge statunitense perché teme che un possibile cambiamento di amministrazione a Washington con il passaggio, con l'avvento alla presidenza, di Trump o di altro esponente meno attento di Biden alle sue esigenze, potrebbe appunto comportare una forma di abbandono dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti e della NATO. Quindi vorrebbe che fosse sancito per legge questo legame e fa un altro riferimento molto inquietante e maldestro che è quello di Israele, cioè vorrebbe praticamente che si riproducesse fra Stati Uniti e Ucraina il rapporto esistente ormai da molti decenni fra Stati Uniti e Israele. Sappiamo tutti, primo, che Israele è uno Stato che dipende in tutto e per tutto dall'appoggio finanziario, militare, economico e politico degli Stati Uniti, che se non ci fosse questo appoggio Israele non durerebbe neanche alcuni mesi. E che secondo Israele non è per niente appunto un modello in qualche modo auspicabile, perché si tratta di uno Stato che specialmente sotto la presidenza, sotto il premierato, cioè di Netanyahu, ha raggiunto livelli insuperabili di razzismo e di fascismo, tant'è vero che anche all'interno dello Stato di Israele c'è un fortissimo movimento democratico che contesta alcune scelte di questo governo fascista, come ad esempio il tentativo di mettere la museruola ai giudici, elemento che peraltro accomuna abbastanza Netanyahu con certi settori della destra nostrana che vorrebbero anch'essi mettere la museruola ai giudici, a partire da Berlusconi, ma che ha oggi molti epigoni e non è solo il ministro della giustizia Nordio. Quindi questo riferimento di Zelensky a Israele è un riferimento estremamente sbagliato e disgraziato. D'altra parte, se il modello è quello, dobbiamo prepararci a una guerra appunto permanente ai confini con l'Europa. Questo dimostra il fatto che una vera pace in Ucraina si potrà raggiungere solamente sganciando del tutto l'Ucraina dalla NATO e arrivando appunto a una soluzione di coesistenza pacifica fra la Russia e l'Occidente che preveda appunto un netto ridimensionamento del ruolo delle alleanze militari e fra di esse appunto quello della NATO. Questa è l'unica strada che può portare a una pace permanente in Ucraina ed in Europa. La situazione comunque, come dimostrato dalle dichiarazioni di Zelensky sulla Crimea, è in movimento e dovremo riuscire in questo autunno che finalmente sta appunto per delinearsi, come si evince anche dall'abbassamento delle temperature in Italia, dovremmo riuscire in questo autunno anche a far pesare la voce di un movimento per la pace che vuole dire basta al sostegno italiano a questa guerra e chiede un impegno serio per la pace, seguendo appunto le indicazioni del Papa Francesco, ma anche di stati importanti come la Cina e il Brasile, che non a caso sono appunto parte dirigente dei BRICS. E con questo ci riagganciamo alla parte iniziale del discorsetto odierno. Per oggi è tutto, buona serata a tutte e a tutti.